Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Carissimi amici di Radio Mater, ben ritrovati all'ascolto. Va ora in onda Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, leggerezza con San Francesco. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito la linea a Simona Mancini.
Buonasera da Simona Mancini, ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza su Radio Mater. Un saluto al nostro Francesco Vitale che ci supporta in regia in questa puntata di ottobre. Forse avrete anche già sbirciato sui social, avrete visto la locandina realizzata sempre dalla nostra Caterina Salvagno e quindi forse saprete già di cosa parleremo questa sera. Però prima di svelarvelo ufficialmente, vi ricordiamo che potete seguirci anche in streaming al sito www.radiomater.org, ascolta la diretta. Come sempre io vi racconto come ho pensato al tema della puntata, quindi anche a quello di questa sera. Qualche giorno fa mi è caduto l'occhio su un libro di letteratura aperto e su un titolo di un componimento che era Il Cantico delle Creature e sulla data che era 1224, quindi proprio 800 anni fa. E così mi è scattata l'idea di dedicare questa puntata di leggerezza a San Francesco. San Francesco è una figura straordinaria, carica di spunti di riflessione, che anche a livello personale, devo dire, mi ha sempre affascinato dal punto di vista culturale ed umano, forse perché è uno che ha fatto i fatti e quindi un personaggio apprezzato anche dal mondo non cattolico o non cristiano. Ricordiamo anche che nella sua vita San Francesco è stato presente nell'ambito della Quinta Crociata durante l'assedio di Damietta e ha incontrato anche il sultano, quindi è una figura nota anche all'Islam. Non è un caso, tra l'altro, che l'incontro interreligioso fu promosso all'epoca da Giovanni Paolo II nel 1986 ebbe luogo ad Assisi e fu poi ricelebrato 30 anni dopo, nel 2016, su iniziativa di Papa Bergoglio, che, ricordiamolo, è tra l'altro il primo pontefice della storia della Chiesa a chiamarsi Francesco, come il santo di Assisi, e quindi uomo di povertà, uomo di pace, che ha amato e ha custodito il creato. Ed è così che lo ha definito Papa Francesco. E anche nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco c'è un'apertura, un invito ad aprire gli occhi, a osservare quello che sta accadendo a noi, al nostro pianeta, in cui è evidente il richiamo a San Francesco d'Assisi. Partiamo da una ricorrenza di fatto, 1224-2024, quindi circa 800 anni dal Cantico di Frate Sole, noto anche come Laudes Creaturarum, le lodi delle creature, quindi un testo veramente di eterna attualità e bellezza. È il primo testo della letteratura italiana ed è proprio un testo poetico e direi anche un testo leggero, nel senso proprio della leggerezza, come la intendiamo noi, vivo nella sua profondità perché risente del parlato, del volgare umbro, e è un testo che vede le cose dall'alto con spirito contemplativo, in un'ottica positiva sulla vita, anche nei suoi aspetti più difficili e amari. Coinvolge persino la sofferenza, la malattia, la morte. Il Cantico delle Creature è sicuramente una risposta di stupore alla bellezza del creato che riflette l'onnipotenza di Dio, sia al tempo stesso una sorta di aiuto offerto da Francesco agli altri, ma anche a se stesso, per poter vivere la vita nella contemplazione e nella lode. È un testo che emoziona ancora oggi, dopo 800 anni, e allora, con emozione e con il desiderio di aprire l'animo alle cose belle, ascoltiamo il Cantico delle Creature.
Il Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, etonne benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, et nullo uomo è ne digno tementovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorno e t'allumini noi per lui. Ed ello è bello e radiante, con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cellule formate clarite e preziose e belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è n'allumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa, e produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e te ringraziate e serviateli con grande umilitate.
Probabilità la fortuna di questo testo nella dimensione umana e spirituale deriva dalla sua profonda autenticità. Molti sanno che San Francesco scrisse la sua preghiera più conosciuta solo negli ultimi anni della sua vita, e questo è uno dei motivi per cui prima ho detto circa, sono circa 800 anni, tradizionalmente è datata 1224. E in questo periodo San Francesco era già molto provato nel corpo e nello spirito ed era quasi cieco. Questa è una lauda permeata da una visione positiva della natura, in cui si vede riflessa l'immagine del creatore e in cui si sottolinea il senso di fratellanza fra l'uomo e il creato. San Francesco dice spesso frate e sora, riferito a tutti gli elementi del creato, creato che diventa proprio lo strumento di lode a Dio. È un testo fruibile e bellissimo, anche nella lettura linguistica che si può dare. Qui esce fuori tutto il mio spirito di italianista e anche appassionata di Medioevo. È un testo in cui, l'avete sentito, l'uso letterario del volgare è ancora alle origini e mostra i segni della prossimità con il latino, quindi ci sono forme di grafia latineggiante, quindi non l'avrete sentito, ma leggendolo ve ne accorgerete: la camuta, acqua scritto senza CQ, solo con la Q, la congiunzione et alla latina, e poi ancora il suono zi che si scriveva con T, I e la vocale che andava a seguire. Poi ancora le mancate assimilazioni consonantiche, per cui tutte diventerà poi tutte nell'italiano moderno. E ancora le finali latineggianti nu, che sono tra l'altro tipiche del volgare umbro. Quell'altissimo iniziale, per citarne una, è la derivazione della caduta della desinenza altissimus, e chiaramente cade la consonante, rimane la vocale U, che ancora però non viene schiarita in O, come avverrà poi nell'italiano moderno. E ci sono, l'avete sentito, tante preposizioni latine usate direttamente, ad, cum, eccetera. Quindi è un testo molto interessante anche dal punto di vista filologico, e non è un caso che San Francesco sia considerato anche il protettore dei poeti, oltre che dei commercianti, degli animali, degli ecologisti e degli scout. Abbiamo svelato anche questo aspetto. Il 4 ottobre si è celebrata la festa di San Francesco, patrono d'Italia dal 1939, anzi credo fino al 1976 era festa nazionale, quindi non si andava a scuola, non si lavorava. E storicamente San Francesco è anche uno dei primi santi borghesi della storia, canonizzato diremmo oggi a tempo di record da Gregorio IX nel 1228, quindi a soli 2 anni dalla sua morte. Dico a tempo di record perché le canonizzazioni medievali fino ad allora avvenivano veramente con tempi lunghissimi e tra l'altro se uno vede la geografia medievale si rende conto che le canonizzazioni, almeno fino a San Francesco, avvenivano a destinatari di canonizzazione erano soprattutto principi, nobili, abati, quindi figure anche di spicco. Lui è credo uno dei primi santi borghesi, quindi apprezzato anche dalla cosiddetta santità popolare. Questa sera abbiamo aperto un sondaggio, lo abbiamo aperto un modulo Google, abbiamo chiesto di quale santo si conosce maggiormente la storia. E via via nel corso della nostra trasmissione vi riveleremo chi sono i santi più conosciuti. Per esperienza posso dire che tutti sanno qualcosa di San Francesco. Perché? Forse per la sua attualità, per la capacità di essere un esempio, per la sua forza culturale e anche spirituale. San Francesco lo ritroviamo nella poesia, la sua come in quella di Dante. Lo ritroviamo nell'arte, pensiamo agli affreschi di Giotto e non solo. Lo troviamo nella storia quale fondatore di uno degli ordini mendicanti che hanno trasformato radicalmente e rinnovato la Chiesa del 200. Francesco, al di là del fatto di aver dato filo da torcere a suo padre, ricordiamoci insomma che il papà Pietro Bernardone ha trascinato anche in giudizio davanti al vescovo nel momento in cui questo figlio ha iniziato a dare tutto, che poi erano averi del padre, ai poveri. Francesco è stato veramente un personaggio rivoluzionario che ha lasciato le sue orme e la sua spiritualità in tantissimi luoghi italiani. Pensiamo a Gubbio, a Greccio, a Laverna, ovviamente la sua città natale, Assisi, a cui ho dedicato una poesia che andiamo ad ascoltare. Tratta da Leggerezza, il Leggio Libreria Editrice, Assisi.
Ulivi verdi di umbre colline, mura ed arcate sempre più vicine, nitide e chiare ad umano sguardo, son per turisti meta e traguardo. È patrimonio dell'umanità questa italiana stupenda città, fatta di torri, di porte ormai aperte, di medievali vite sofferte. Cartello reca il nome di Assisi ed è sorriso sui nostri visi. Rocca si scorge su più alto colle, dove agli arresti fu posto da folle, da disertore, ragazzo cambiato, che mai si sarebbe così immaginato. Francesco, detto di Bernardone, a tutti parve aver perso ragione, perché scendendo dal suo cavallo, sua vita fece uscire di stallo. Nel darsi agli altri, se stesso trovò, e dalla storia il suo esempio affidò. La cattedrale di San Rufino è prima meta del nostro cammino, bianca, imponente col suo rosone, in tutti suscita ammirazione. In essa è fonte battesimale che battezzò figura speciale, Francesco, Chiara e l'imperatore, Federico II del mondo stupore. Vicoli stretti, scorci medievali, spaccati di storie e luoghi speciali. Si erge una torre vicino Minerva e del comune la sede si osserva. Lungo le strade si scorge iscrizione che può indicarci dove è abitazione. Scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco, il poverello. Ancora strada e a fine paese è la più grande delle sorprese. C'è San Francesco che su 3 livelli, per spirito e arte, è tra i luoghi più belli. Giotto è a livello detto superiore. Reliquie e affreschi in quello inferiore. Ancor più sotto, tomba scarna e chiara di San Francesco, unica bara. Lì regna silenzio, memoria ed esempio. Di forza e altruismo il cuore riempio. Si esce da Assisi, si guadagna la strada e le merlature l'occhio tiene a bada. Scendendo a valle, poco lontano, tra ulivi e quiete, vi è San Damiano, il cui crocifisso parlò al giovinetto di Santa Chiara Chiostro Perfetto, luogo di quiete e semplicità, ed è ciò che serve all'umanità per vivere appieno, apprezzare la vita, i momenti duri e l'erta salita. Della speranza il verde è il colore che può riempire di pace il cuore, quiete dell'animo stanco e provato, che in quel verde ha ora cercato.
A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è te mentovare. Si laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu un cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento.
Sicuramente Assisi rimane uno dei luoghi spirituali più incontaminati e suggestivi d'Italia. Bene, a questo punto, come vi abbiamo anticipato, iniziamo a svelare che cosa hanno risposto gli italiani alla domanda di quale santo conosci maggiormente la storia. Avete citato tantissime figure, tutte interessanti, ma ahimè che si trovano sotto il podio, lo dico scherzosamente. Santo Stefano, San Camillo, San Bartolomeo, Sant'Antimo, Sant'Antonio da Padova, San Luca, quindi l'Evangelista, San Francesco di Paola, Sant'Alfonso e Santa Rita. Vi dico però che sul gradino più basso del podio, al terzo posto, c'è San Paolo. Tornando al testo del Cantico, il Cantico delle Creature, c'è quella leggerezza, quell'apertura verso il mondo e le cose semplici che però non sono scontate. C'è la lode di tutti gli elementi del creato a partire dal sole, che non è casuale perché è anche il simbolo della luce di Dio. Ci sono la luna e le stelle da cui sempre, a cui sempre ecco, tendiamo a rivolgere i nostri sguardi di speranza, e spesso malinconicamente. C'è una poesia che ho scritto in cui però le stelle, che sono tra le cose più belle che siano state create, non vogliono essere malinconiche e impotenti testimoni delle difficoltà umane, ma si fanno un simbolo di speranza proprio in quella luce chiara che emanano e che illumina anche il buio più nero. E la condividiamo con voi, da leggerezza.
Cielo stellato il 10 di agosto, dentro il tuo animo cercano posto nuove speranze di cose belle che guardi in alto e affidi alle stelle. Nel cielo scuro ti fa compagnia luna dorata, con malinconia. Col suo regale volto silente, luna ti osserva solo, impotente. Lo sguardo altrove devi puntare, se la tua speranza vuoi affidare a corpo celeste, assai luminoso, che molti dicono miracoloso. Stelle veloci, stelle lucenti, spesso più note come stelle cadenti. Cadono le stelle, ma mai quei sogni di ciò che in vita per te più tu agogni. Ciò che desideri e vuoi realizzare per te e le persone che senti peccare. Sono veloci le stelle cadenti come i tuoi sogni sono lucenti. Sono veloci a nascere i sogni, quelli dei quali mai ti vergogni, li tieni dentro come un tesoro, per te contan più di un forziere d'oro. Nella vita i sogni ti trovi a inseguire come le stelle, ma sanno ferire. Ma la bellezza di ciò che persegui, ferita cura e strada prosegui. La vita è breve, molto fugace, viverla intensa a te però piace. La vita a volte è coperta da un velo, finché non scopri che dietro vi è il cielo pieno di luci splendenti, di stelle, che nella vita son persone belle, che spesso donano emozione intensa e alla tua vita una gioia immensa.
Il cantico delle creature prosegue con la lode degli altri elementi del creato: l'aria, l'alternanza delle stagioni, l'acqua, il fuoco, la terra. Da tempo si discute degli elementi del creato, soprattutto dell'origine del mondo. La filosofia occidentale antica ricercava l'archè, il principio del mondo, da Talete in poi, e lo cercava almeno in una fase iniziale nei quattro elementi primordiali. Nel tempo poi si è parlato anche dell'esistenza di un quinto elemento, e su questo tema andiamo ad ascoltare una poesia intitolata proprio Il quinto elemento, tratta da Leggerezza.
Ieri mi hanno detto, sei un quinto elemento, e per un istante è accaduto un portento. Così ha preso a viaggiare la mente mia in un mondo lontano, la filosofia. Mondo antico e cultura occidentale, quattro elementi nella storia universale: aria, terra, acqua e fuoco, mai parrebbero al mondo essere poco. Ma antichi filosofi e pensatori, un quinto elemento hanno tirato fuori. Di etere, spirito, quintessenza hanno dimostrato la vera esistenza. Empedocle, uno che in cosmogonia trattò ciò che finì pure in alchimia. Se l'aria mostra discernimento, la terra invece dà il fondamento. Da ciò si crea chiara distanza, di cose e anima è la sostanza, la più intima e più profonda, con l'energia pari a quella di un'onda. Un'energia davvero incessante e nel mondo assai penetrante. Da ciò che è intorno vita lui prende, cresce, sceglie e mai si arrende. A volte rivela sostanza pura, specie quando la vita si fa più dura. Si dice sia la perfetta espressione di impeto interno e pura emozione.
Nel Cantico delle Creature vengono citati anche i fiori, ai quali ho più volte dedicato poesie anch'io. In Leggerezza c'è una poesia che si chiama Le Orchidee, e poi ce ne sono altre inedite che abbiamo però anche letto, dedicata per esempio ai girasoli. Ma questa volta non ne parleremo direttamente perché vorrei aprire una riflessione su un altro tipo di fiori. A proposito dei fiori citati e lodati nel Cantico delle Creature, quella parola ritorna in qualche modo nei fioretti. E di questo abbiamo parlato con un esperto, Daniele Solvi, professore associato di letteratura latina medievale e umanistica presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli e membro della Società Internazionale di Studi Francescani e, non ultimo, ci tengo a dirlo, mio caro amico. Gli abbiamo chiesto cosa sono i fioretti di San Francesco, che accostiamo forse superficialmente o impropriamente a quei fiori citati nel Cantico delle Creature. Ascoltiamo cosa ci ha risposto.
Grazie dell'invito e un saluto a chi ci ascolta. No, non si tratta in realtà di un accostamento superficiale, tutt'altro, perché nel titolo dei fioretti di San Francesco, i fiori a cui si fa riferimento sono proprio i fiori a cui pensiamo noi comunemente. Lo dicono già i primi compagni del santo raccontando i loro ricordi di una vita passata insieme a lui e dicono che è impossibile per loro esaurire il quadro di tutto ciò che Francesco ha detto e fatto, ma che si limiteranno a scegliere come in un bel prato alcuni fiori, quasi a comporre una ghirlanda di pochi ricordi, di pochi aneddoti che diano un senso all'intera esistenza di Francesco. I fioretti sono soltanto l'ultimo prodotto di questo lungo lavorio della memoria su Francesco. È il più noto forse oggi, anche magari storicamente il meno attendibile, ma è senz'altro il testo che maggiormente influenza oggi la visione comune che si ha del santo.
Studioso che per professione si occupa di San Francesco, abbiamo chiesto anche quali sono i tratti più significativi dello spessore culturale della figura di San Francesco, che è tutt'altro che semplice ed è molto apprezzata al di là del mondo cristiano.
Beh, questa è una domanda a cui non è facile rispondere in poche battute. Posso dire che in effetti un po' tutti oggi, se si va a chiedere che cosa sanno di Francesco, un po' tutti sapranno dire qualcosa di lui, però sono spesso nozioni acquisite così per sentito dire che hanno poco a che fare sia con le testimonianze storiche relative al santo, che sono numerosissime e anche molto antiche, sia soprattutto con i suoi scritti. E forse è qui che va ricercato lo spessore culturale di Francesco, anzitutto, cioè nella lettura dei diversi scritti che ha prodotto, e non c'è solo il Cantico è solo la punta dell'iceberg, scritti che tutti poi si possono ricondurre fondamentalmente a una fortissima istanza comunicativa, cioè Francesco è un comunicatore nato, potremmo dire una specie di influencer del suo tempo, cioè è uno che ha un messaggio forte da trasmettere e che sperimenta i vari canali disponibili all'epoca, il canto, la semplice gestualità, la teatralità di certe prediche, la scrittura naturalmente. Sfrutta quindi tutti i canali disponibili per far pervenire questo suo messaggio, che se poi si va a leggere tra le righe è costantemente lo stesso e sempre molto coerente, no? Ed è quello della adesione completa a Cristo.
La terza domanda che abbiamo rivolto a Daniele Solvi è più personale. Da cosa nasce la sua passione per l'opera di San Francesco?
Se devo andare molto indietro nel tempo, forse il mio primo incontro con Francesco è stato, credo, il film di Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna. È un film che chiaramente non è un'opera storica, quindi dal punto di vista storico ha diverse pecche, se vogliamo, però è un film che ha rappresentato un po' un punto di riferimento ideale, non credo solo per me, ma per un'intera generazione. D'altra parte ancora oggi è fortunatissimo, addirittura nelle chiese alcuni pezzi della colonna sonora vengono cantati come se fossero pezzi liturgici, quindi questo dice qualcosa. Probabilmente ecco il segreto, diciamo, della potenza di questa invenzione registica è data dall'idea di un Francesco che si scrolla tutte le convenzioni sociali, tutti i condizionamenti, probabilmente la scena più emblematica da questo punto di vista è la spogliazione davanti al vescovo, no? E credo che sia in fondo una delle componenti della fortuna di questa figura di Francesco anche oggi. In fondo, noi oggi la decliniamo forse in modo diverso, no? Enfatizzando questo rapporto con la natura, ma la natura alla fine che cos'è? È per l'immaginario corrente il simbolo di una vita libera, autentica, vera. E forse Francesco non sarebbe stato così contrario, perché a dispetto del fatto che nei suoi scritti parli così spesso dell'obbedienza e dell'obbedienza al Vangelo, io penso che sottoscriverebbe l'idea che nell'obbedienza al Vangelo consiste poi in realtà la vera e assoluta libertà dell'uomo.
Ringraziamo Daniele Solvi per essere stato con noi, dimostrandosi sempre persona di grande spessore intellettuale e culturale, e ci auguriamo di poterlo avere di nuovo gradito ospite di Leggerezza. Oh, vediamo ora chi abbiamo al secondo posto del nostro sondaggio. Riveliamo un altro aspetto che ci incuriosisce. Quindi, di quale santo conosci maggiormente la storia? Al secondo posto c'è San Pio, quindi Padre Pio. E devo dire che all'inizio Padre Pio guadagnava posizioni con una rapidità impressionante. E vedremo poi alla fine chi sarà il santo di cui gli italiani conoscono maggiormente la storia, ma ve lo diremo un pochino più avanti. Torniamo a San Francesco, che ha lasciato una grande impronta in tanti luoghi italiani, che sono diventati simbolo di tradizione e meta di turismo artistico e religioso. Pensiamo a Greccio, dove è nato il primo presepe, Gubbio, dove tradizionalmente San Francesco parlava col lupo, Laverna, un luogo straordinario dal punto di vista naturalistico e molto solitario, dove San Francesco ha ricevuto le stimmate, Assisi, Santa Maria degli Angeli, San Damiano. Fu apprezzato da subito, anche subito dopo la sua morte. Dante Alighieri, poco dopo, se ci pensiamo bene, ne dà testimonianza in quel meraviglioso undicesimo canto del Paradiso che andiamo a riascoltare insieme.
Intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa ad alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di rietro le piange per grave gioco nocera con Gualdo. Di questa costa, laddovella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto che il cominciò a far sentir la terra della sua gran virtude alcun conforto, che per tal donna, giovinetto, in guerra del padre corsi, a cui come alla morte la porta del piacer nessun diserra, e dinanzi alla sua spiritual corte et coram padre le si fece unito, poscia di in di l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più dispetta e scura, fino a costui si stette senza invito. Ne valse udir che la trovò sicura con Amiclate al suon della sua voce, colui che a tutto il mondo fe paura. Né valse esser costante né feroce, sicché dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e meraviglia e dolce sguardo, faciano esser cagion di pensier santi. Tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e correndo li parve esser tardo. O ignota ricchezza, o ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo si la sposa piace. Indi sen va quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro. Né li gravò viltà di cuor le ciglia per esser fi di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione a Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita, fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia desto archimandrita. E poi che per la sete del martiro nella presenza del soldan superba predicò Cristo e gli altri che il seguiro, e per trovare a conversione acerba troppo la gente e per non stare in darno, redissi al frutto dell'italica erba. Nel crudo sasso, intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarno. Quando a colui che tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, a frati suoi, siccome a giusta rede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno e al suo corpo non volle altra bara.
Dove c'è l'odio portare l'amore, dove c'è offesa donare il perdono, dove c'è il dubbio infondere fede. Ai disperati ridare speranza, dove c'è il dubbio far sorgere luce, dove tristezza diffondere gioia, donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore.
Lo abbiamo detto prima, Francesco, giovane rivoluzionario, innovatore della Chiesa, in guerra del padre Corse, dice Dante, rinuncia a tutto, anche a una condizione agiata, questo padre che aveva fatto tanto per lui, gli aveva concesso tutto, e in realtà poi si trova questo figlio che fa una scelta diversa, come accade a volte anche oggi, è una scelta che non viene compresa, al punto che viene intentato un processo che termina poi, come diceva prima Daniele Solvi, con la scena della spogliazione e quindi la restituzione anche del nome al proprio padre, che è molto forte. Io dico sempre scherzosamente, immaginiamolo però questo povero padre che si trova a dover gestire un ragazzo così apparentemente intemperante. E a San Francesco è legata la novità storica della nascita degli ordini mendicanti, che per la prima volta fanno uscire la Chiesa fuori dalle mura dei monasteri. I monasteri, il fenomeno del monachesimo nasce con San Benedetto da Norcia parecchio tempo prima, e sappiamo che i monasteri erano dei centri di produzione culturale ed economica, ma erano anche dei punti di riferimento dove c'era l'infermeria, i monaci erano i depositari della cultura e quindi anche, come dire, delle cure possibili, perché conoscevano le piante officinali e le loro proprietà, per esempio. Però ecco, gli ordini mendicanti sono quelli sostanzialmente i domenicani, che però hanno origine in Spagna con San Domenico, i francescani con San Francesco d'Assisi, e la Chiesa esce fuori dalle mura dei conventi in soccorso concreto delle persone bisognose. E lo stesso Francesco nel servizio ai lebbrosi va oltre se stesso, perché quel disgusto iniziale che aveva provato e che lui stesso ammette, ci sono fonti scritte che lo riportano, quell'andare oltre, che non è superare il senso di disagio, di impressione, ma è andare proprio oltre il proprio piccolo mondo, oltre le lamentele quotidiane che non ci permettono di vedere oltre, ecco, San Francesco questo lo ha fatto. Ciò che abbiamo e possiamo portare agli altri, soprattutto i meno fortunati, ecco, San Francesco lo ha fatto, ce l'ha messo sotto gli occhi, e anche oggi è possibile fare questo. Persone bisognose, persone in situazione di infermità, purtroppo ce ne sono sempre. Quanto è importante ancora il volontariato davanti a quella che San Francesco ha chiamato infermità e tribolazione. E il dolore è purtroppo una condizione di molti, in tutte le epoche storiche, anche oggi, e si deve attraversare, non c'è scelta a volte. E allora, dalla voce di Adele De Caro, tratta da Leggerezza, ascoltiamo Il giorno di dolore.
Il giorno di dolore per tutti c'è. Il giorno di dolore che forte stretta riporta al cuore, che gli anni in fondo sono anche tanti, malgrado passi tracciati importanti. Si guarda avanti, si allargano le spalle, strada si traccia e si sale ogni calle. Strada in discesa a volte si prende per l'animo che lotta e non s'arrende. Strada in salita con molti dirupi, nel cuore buio e freddo da lupi. La vita sorpresa e così ti porta, e benché sia viva ti senti morta. Poi ti rialzi, altro fare non puoi, che far non puoi ciò che tu vuoi. Devi aspettare. Guardare impotente vita che scorre col cuore dolente. vita che passa e non restituisce età felice, che guaio ferisce, guaio che su te meglio starebbe, che un genitore ciò preferirebbe. A volte arriva, eppure a sorpresa, piccola svolta che pare discesa. Respiri allora e risenti la vita, e sembra chiudersi la tua ferita. Presto discesa diventa pianura, distesa e arida, e arriva l'arsura. Strada lunghissima si pone di fronte, che si confonde con l'orizzonte. Quanto sia lunga non si saprà, o se ad altri incroci poi condurrà. Strada infinita, più grande di te, ma per cambiarla rimedio non c'è. Allora il vuoto dentro risenti, avresti bisogno di buoni venti, che in mezzo al mare ti senti in bonaccia, e avresti bisogno di sentire braccia che tocca le spalle, che ti sorreggono, che in fondo senti che ti proteggono. Questo non toglie il tuo dolore, ma ti regala un gesto d'amore, che non è pietà, è comprensione, che dentro porta forte emozione, quando, sia pure senza parlare, senti l'affetto vero arrivare. E l'affetto vero diventa forza, che certo aiuta a uscire dalla morsa di vita schiacciante a cui ti ribelli, in cerca di giorni che vorresti belli.
Se vogliamo, il cantico delle creature è un potente farmaco contro il dolore, perché pur contemplandolo, lo nomina come un elemento dal quale, lo dice, non si può scappare, nessuno ovviamente può scappare, vale anche per la morte. Però il cantico delle creature, la prospettiva di San Francesco, ci aiuta a guardare oltre, e dopo 800 anni è sempre vivo, perché è un testo poetico universale, così come universale il messaggio di San Francesco. Diceva Italo Calvino, a cui si rifà anche la mia leggerezza, leggerlo, a rileggerlo, ci dice sempre qualcosa di nuovo. La poesia può essere sempre attuale, la poesia è universale, quando è espressione dell'animo umano, e arriva agli altri, partendo da cose semplici che diventano invece cose grandi e per tutti. E sull'universalità di ciò che si esprime, dalla voce di un'amica di leggerezza, l'attrice Valentina Cerbi, ascoltiamo poesia.
Una poesia può nascere per caso e da quel momento scoperchiare un vaso di immagini, idee ed emozioni che colmano vuoti e privazioni. Non servono aulico, metro ed eloquio. Il cuore col verso si mette a colloquio. A volte poi apre finestra sul mondo, dipinge a parole, a tutto tondo. Il linguaggio è semplice ed anche preciso, e spesso sul volto riporta il sorriso, sul volto di chi prova la leggerezza e di chi l'avverte come una carezza. nell'anima a volte poi apre un pertugio e da un mondo duro regala un rifugio. La poesia, certo, i guai non risolve, ma il loro pensiero per un po' dissolve. Poeti si nasce o lo si diventa? Non saprei dirlo, ma sono contenta di poter scrivere, rallegrare, di toccar l'animo ed emozionare. A volte si toccano corde vibranti, ci si sente vicini anche se si è distanti. Unione di anime sensibili e belle, a cui lacrime scendono guardando le stelle. Che spesso esiste un comune sentire tra chi, sia pur nel proprio soffrire, non sempre si chiude, ma apre fessura a chi cercherà di lenirgli l'arsura. Che poi la poesia è anche sorriso, che di altre emozioni è pure intriso, e di sentimenti profondi e sinceri, che i giorni che vivi sono forti e veri. Oggi la poesia ha un'utilità, può dare un istante di felicità a chi è sensibile e legge nel cuore di chi scrive ogni verso con estro e amore.
Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Sii laudato, mio Signore, per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Siamo alle battute finali della nostra rubrica, è stata una puntata intensa che ci ha fatto letteralmente viaggiare con la mente e con l'animo. Ma prima di salutarvi, ve l'avevamo promesso, vi riveliamo qual è il santo di cui comunemente si conosce maggiormente la storia. A questo punto, beh, è facile immaginarlo, San Francesco d'Assisi. Bene, saluto voi tutti che ci avete seguito, ringrazio Valentina Cervi, a Fede Caro per aver dato voce alle poesie, Daniele Solvi per il suo importante contributo su San Francesco, ringrazio sempre il nostro Francesco Vitale per il suo impegno in regia e Caterina Salvagno per la realizzazione grafica delle locandine e chi ha risposto anche al nostro sondaggio e tutti voi che ci seguite sempre con passione. E allora, anche questa volta, ci salutiamo dandoci appuntamento per il terzo giovedì di novembre, sempre con leggerezza. Buona serata.
Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi, hop. Hop, hop, butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Il tema di questa puntata, San Francesco. Nell'augurarvi un buon proseguimento di ascolto, vi invitiamo a rimanere collegati su Radio Mater, tra poco il radiogiornale da Radio Vaticana, a seguire la preghiera dei bambini e alle ore 20 la serata mariana eucaristica in collegamento con la nostra cappellina. A voi tutti l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto su Radio Mater.